Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. Buona domenica a tutti e come sapete la domenica abbiamo sempre un ospite. Se mi avete ascoltato ieri mattina, all'interno dei vari consigli c'era anche lui preannunciato. Ma parliamo meglio con lui dalla sua viva voce, parleremo di tanto, dei suoi libri e anche di così un caso, chiamiamolo pure editoriale, di questo momento, un grande narratore, pubblica per Wanda, ma adesso ne parliamo con lui, Stefano Piedimonte. Benvenuto, buongiorno.
Ciao, grazie. Dopo questa presentazione ho paura di dire qualsiasi cosa.
No, ma figurati. Allora, Stefano, tu insomma hai una buona produzione, nel senso che hai scritto parecchio e diciamo che i tuoi primi libri erano un po' sulle tue corde in quanto giornalista anche di cronaca, quindi seguivi un tuo filone preferenziale anche legato al tuo lavoro primario.
Sì, i primi due romanzi, è chiaro, attingono al materiale che io ho raccolto in diversi anni di lavoro come cronista di Nera. Lavoravo per il Grosso Campano del Corriere della Sera all'epoca e quindi mi capitava spesso di per lavoro, chiaramente, non per altro di frequentare questi ambienti e quindi di raccogliere del materiale così grottesco che riguarda questi personaggi, questi boss della Camorra, molto spesso ridicoli, e quindi poi ho deciso di trasferirli sulla pagina in questo modo qui, quindi evidenziandone gli aspetti più grotteschi. Chiaramente poi con gli altri romanzi, con il romanzo successivo, quindi L'assassino sotto scrivere, soprattutto poi con l'ultimo racconto che ho pubblicato e anche con quello a cui sto lavorando, il romanzo a cui sto lavorando, ho cambiato decisamente rotta.
Sì, cambiato rotta e devo dire, per quanto mi riguarda, è stata l'illuminazione sulla via di Damasco, nel senso che, e sto parlando del tuo libricino Miracolo in libreria, libricino non per denigrarlo, anzi, secondo me è proprio il libro da portarsi in giro, da tenere per le donne in borsetta, sai che noi abbiamo delle case nelle borse.
Al posto del Chihuahua.
Sì, <vabbè. ride>
Adesso ho molto il Chihuahua in borsa, non portate Chihuahua,
no,
portate libri.
Ma lanciamo la moda di portare i libri in borsa, questo deve essere il trend del futuro. E diciamo che questo è una specie di racconto lungo, anzi due, perché il primo è il racconto che poi dà il titolo al libro, Miracoli Libreria, e poi c'è una sorpresa che non voglio svelare nella seconda parte. Ed è la storia di Aldo, questo libraio, che è libraio indipendente, con un gusto fortissimo, un grande lettore, insomma anche affine quasi ai libri, come se ci fosse una teoria animistica nel riporli, almeno così mi è sembrato leggendolo, che però a suo malincuore vede l'avanzare di una specie di supermercato dei libri e che quindi deve modificare anche l'assetto del suo negozio.
Sì, ecco, questa è la trama della prima parte del libro, che appunto è diviso in due racconti che sono per certi versi speculari e per certi versi indipendenti l'uno dall'altro. Aldo sì, è proprietario di questa piccola libreria di Napoli e da un giorno all'altro è costretto a fare i conti con la crisi. Lui praticamente lui è innamorato dei libri che ha letto, è costretto a cambiare vetrina, per cui toglie i suoi classici preferiti e mette, sai, libri sui cupcakes, libri su, che ne so, insomma, quei librini lì che vanno un po' più di moda, no? E che per il libraio appassionato rappresentano un po' una sorta di compromesso, per usare un eufemismo. Poi un giorno capita in libreria una ragazza che sembra rubare l'unica copia del libro di cui Aldo è profondamente innamorato, tanto da farne una Bibbia personale, cioè questo libro di tal Giorgio Spinazzi, di cui Aldo è veramente innamorato a livelli patologici. E questo ragazzo compare un giorno in libreria, quando va via Aldo si accorge che quell'unica copia del libro che lui ama non c'è più, è scomparsa. Allora comincia a farsi un po' di proiezioni sull'immagine di questa donna che è entrata lì per rubare, per arraffare questo libro e poi niente, poi si va
avanti. E poi si va avanti, c'è una delle mie scene preferite e credo che questo solo un vero lettore lo possa apprezzare fino in fondo, quando dà il suo libro preferito alla moglie, cosa da non fare mai. Non bisogna condividere i libri preferiti con le persone che amiamo, secondo me. Dà il treno mancato appunto a sua moglie e capisce che lei in una delle parti più emblematiche del libro non si emoziona e insomma rimane così leggendolo e preferisce stare nell'onestà piuttosto che accontentare il marito nel farsi prendere da palpiti o lacrime, e qui insomma si capisce che c'è una rottura tra di loro, una rottura di letture, ma forse anche qualcosa di altro. Quindi nell'amore per i libri c'è anche un'affinità elettiva con gli altri.
Certo, caspita, ma sai, se ti capita di, sembra una cosa detta così un po' superficiale, no? Però se ti capita di condividere con un'altra persona una lettura, qualche giorno fa un giornalista mi ha domandato, ma secondo te può nascere, un libro può far nascere un amore? Ecco, sembra una cosa detta in maniera un po', sai, sdolcinata, retorica, ok, però se tu arrivi a condividere completamente un libro con un'altra persona, ad assorbirne, a metabolizzarne tutte le parole, a macinarle, no? A rielaborarle dentro di te, a trasformarle in qualcosa poi di pratico, in quella che poi è la tua vita e quelli che sono i tuoi comportamenti, se tu arrivi a fare questo, vuol dire che comunque c'è una grossa base di condivisione, no? Perché insomma, se ci riferiamo soprattutto a libri piuttosto articolati, no? Un bel romanzone di quelli lì lunghi, eccetera, immagina di conoscere una persona che come te ha imparato alcune frasi a memoria o addirittura ha sottolineato intere pagine, magari sono proprio le stesse che hai sottolineato tu. Ecco, forse non so se può far nascere un amore, però diciamo che comunque potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza realisticamente.
Sì, sono assolutamente d'accordo. In quanto bibliotecaria, più che amori, ho visto nascere grandi amicizie in biblioteca di persone che poi nei gruppi di lettura soprattutto condividevano le letture, appunto. Quindi credo che possa essere anche un bell'incipit un libro per scandire delle relazioni amorose o anche di amicizie. Io spero che succeda con questo tuo libro, che vedo che insomma sta andando molto bene e ovviamente consigliamo, l'ho consigliato anche ieri, e devo dire che tu sei stato un po' una Cassandra da un certo punto di vista, perché in questo racconto hai anticipato quella che è insomma quello che è l'argomento di questo momento, cioè la fusione tra due grandi colossi dell'editoria, Mondadori e Rizzoli. Ho letto su Facebook questo tuo post che non posso fare a meno di condividere, ma lascio a te una riflessione su tutto questo indignarsi proprio adesso e da parte di tutti, anche dei non lettori.
Sì, no, io in realtà sono un po' laico, anche un po' disincantato rispetto a questa cosa della fusione, dell'acquisto di Rizzoli Libri, la divisione Rizzoli Libri da parte di Mondadori, perché il paradosso è questo: noi viviamo in un paese in cui secondo i dati Istat si legge meno di un libro all'anno, cioè il cittadino medio italiano legge meno di un libro all'anno, quindi sono numeri raccapriccianti, sì. No? Però poi tutti, cioè dal bar al campetto di calcio al supermercato, hanno qualcosa da ridire su questo acquisto di Rizzoli Libri da parte di Mondadori. Dico io, no, in maniera forse un po' provocatoria, diciamo, cioè, ma se ognuno di noi leggesse, non dico un libro a settimana, ma un libro ogni 3 mesi, un libro ogni 4 mesi. Tutta sta roba qui, perché poi è chiaro che le operazioni finanziarie si fanno per delle situazioni di risanamento, conti e roba varia, cioè non ci troveremo in queste acque. Quindi suona un po' come un paradosso che poi ognuno abbia da dire la sua su questa cosa. Io vorrei sapere, vorrei domandare a tutte le persone, quindi fare una rapida indagine, non una ricerchina così, e domandare a tutte le persone che si sono espresse sull'argomento nell'ultimo mese quanti libri hanno letto.
Sono d'accordo, possiamo lanciare questo appello attraverso Radio Base, attraverso Alza il Volume, scriveteci, perché insomma è interessante Anche perché alla fine il mercato, credo, lo indirizzi anche il pubblico, perché se i lettori cominciassero ad andare nelle librerie indipendenti a farsi consigliare dal libraio che al di là del profitto ti consiglia il libro giusto.
Scusami se ti interrompo, per me non c'è nessuna contrapposizione, per qualcuno l'ha interpretato in qualche modo qui, in questo modo qui, sul racconto che ho scritto. Per me in realtà non c'è nessuna contrapposizione fra la piccola libreria indipendente e quella grossa di catena, perché mi è capitato di conoscere bravissimi librai di catena oppure librai capre della piccola libreria indipendente, quindi dipende da come uno proprio lavora, al di là del posto in cui lavora, non è tanto quella la chiave di interpretazione. Poi ecco, per il resto, insomma, io non credo che cambierà molto. Il problema esiste da parte dei piccoli editori di raggiungere le librerie come le raggiungono gli altri editori, ma esiste da sempre. E non credo che questa cosa che riguarda Rizzoli e Mondadori possa cambiare qualcosa in questo senso. Il problema esiste, ma non riguarda questa cosa qui, è un problema molto più ampio e su cui, ecco, si potrebbe stare a discutere per ore, per giorni, per settimane, ma non credo che cambierà sensibilmente qualcosa con questo acquisto.
Certo, però possiamo dire che almeno noi ci proviamo parlando di libri e consigliando alle persone di scegliere molto bene e di provare, ecco, anche solo andando magari prima in biblioteca per vedere che cosa c'è, che cosa si può trovare e poi acquistare consapevolmente. Lo facciamo, lo diciamo tanto per il cibo o per altre cose, insomma dovremmo anche aprire i nostri orizzonti sulla lettura, ma come hai detto tu potremmo stare qui giorni a discuterne. Intanto noi, insomma, ospitiamo autori come te che ci fanno sperare che forse qualcosa possa cambiare.
Grazie.
Un'ultima domanda, Stefano, anche se io chiacchiererei con te tantissimo, ma il tempo è tiranno. Che cosa stai leggendo tu adesso?
Adesso sto rileggendo, perché sai, per chi scrive, leggere poi a un certo punto diventa anche una questione di aggiornamento professionale, no? Tra virgolette, sto rileggendo un classico di Céline, che è Viaggio al termine della notte, perché trovo che alcune pagine di quel romanzo fantastico, poi anche molto discusso per carità, possano servirmi per focalizzare un po' alcuni concetti che mi servono per il materiale a cui sto lavorando.
Bene, quindi insomma sei in una fase di work in progress, speriamo di vedere a breve un tuo nuovo nato. Intanto
marzo per Rizzoli esce.
Vai, allora insomma non dobbiamo aspettare ancora troppo, pensavo che fosse più lunga la gestazione. Bene, allora
sto lavorando con Rizzoli e credo che marzo, insomma il mese più probabile è marzo.
Bene, non ci lascia a bocca asciutta, ma abbiamo il tempo per recuperare, per chi ancora non l'ha fatto, leggendo tutti i tuoi libri. Miracolo in libreria, non più degli altri, ma perché a me è piaciuto tanto, devo essere sincera, regalatelo, leggetelo.
Io più degli altri.
Bene Stefano, io ti ringrazio tanto, ti faccio mille in bocca al lupo, facci sapere quando poi ci sarà la data precisa, perché poi insomma col tuo nuovo nato faremo una nuova intervista per presentarlo.
Ti ringrazio, ciao a te, ciao a tutti.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi do appuntamento al prossimo weekend per tanti consigli di lettura e un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.